che possiamo anche farci modellare dall'azione vivificante della parola nei nostri cuori, collegandomi al canto che è appena stato innalzato. Come giustamente diceva Franco, andiamo in Luca al capitolo 15, riprendiamo le nostre riflessioni sulla parabola del figliol prodigo. Stiamo analizzando questa parabola dal punto di vista dei tre personaggi principali di questa parabola. Domenica abbiamo parlato del protagonista vero della parabola, che è appunto il figliol prodigo. Ognuno di questi tre personaggi rappresenta una caratteristica che si riscontra nelle nostre vite, e quando abbiamo parlato del figliol prodigo abbiamo trattato i tratti distintivi di un vero ravvedimento. Abbiamo spiegato che cos'è il ravvedimento, come una manifestazione visibile ed esteriore di un pentimento che è nato nel proprio interno, e abbiamo visto come la posizione di questo figlio si conclude con una festa. Perché? Perché si è ravveduto, perché ha conosciuto Dio. Ha visto chi era senza Dio e ha conosciuto l'azione di Dio nella sua vita e l'ha riconosciuta. Una piccola precisazione prima di passare al secondo personaggio. Chiaramente nel contesto di Luca 15 il ravvedimento è quel ravvedimento che porta alla salvezza. Questo non esclude che noi credenti siamo esenti dal concetto di ravvedimento per un motivo molto semplice. Siamo stati liberati dalla condanna del peccato, ma non dalla presenza del peccato. Di conseguenza noi purtroppo pecchiamo ancora. E se pecchiamo, abbiamo bisogno di ravvederci ancora dai nostri peccati. Non nello stesso modo in cui è spiegato in Luca 15, ma siamo chiamati a confessare e abbandonare ugualmente i peccati che commettiamo alla presenza del Signore. Quindi anche i credenti non sono esenti dal ravvedimento. Quando peccano devono chiedere, devono pentirsi, ravvedersi, quindi manifestare esteriormente quel pentimento e confessare, abbandonare il peccato. È vero, la condanna del peccato è qualcosa di molto grave e serio, di urgente, la salvezza è qualcosa di indispensabile, ma anche come credenti quando pecchiamo dobbiamo fare molta attenzione. Perché il Signore prende seriamente anche il peccato non confessato dei credenti, tanto che è prevista un'azione disciplinare all'interno della Chiesa. Era necessario fare questa ulteriore precisazione, perché mi rendo conto che anche per ragioni di tempo non mi sono soffermato. Lo dico giusto per completezza. Stasera leggiamo i versetti da 25 a 31. Dobbiamo vedere quella parte che non è stata trattata domenica. Troviamo scritto: ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ognuna di queste riflessioni ha un titolo a sé, e quello di stasera è questo: i tratti distintivi di una vera presunzione. Come ho fatto domenica per il ravvedimento, anche qui si parte da un comunissimo dizionario. Ci sono tre definizioni principali di presunzione. La prima: argomentazione per cui da fatti noti o immaginari si ricavano opinioni di fatti più o meno ignorati. Esempio pratico, perché magari rende più l'idea. Per sentito dire, so di una cosa che ha commesso per esempio Stefano, io mi faccio la mia idea e penso che le cose siano andate così. presunzione in questo senso, perché io presumo che Stefano abbia fatto determinate cose alla luce delle informazioni che ho ricevuto. Prima definizione. Seconda definizione, fiducia eccessiva nelle proprie capacità, alta ed esagerata opinione di sé, riferendosi a un particolare comportamento. Una terza definizione, qui entriamo nell'ambito giuridico, quindi nell'ambito della giurisprudenza, principio per cui chi non sia accusato di un crimine è da ritenersi innocente finché non sia stata confermata la sua colpevolezza. In un modo o nell'altro, tutte queste tre definizioni in questo figlio maggiore ci sono. Se ci fermassimo a valutare soltanto l'aspetto umano, trovereste qualcosa da ridire su questo figlio? No. Anzi, da una lettura superficiale e soprattutto umana, noi quasi daremmo ragione a questo figlio. Questo figlio era il maggiore d'età. Ha dimostrato di essere un lavoratore. Il versetto 25 ci dice che ci fa capire che era rimasto col padre. Lo aiutava. E anzi, il padre spesso e volentieri era a casa. Perché era a casa? Perché sperava con tutto il cuore che il figlio minore ritornasse a casa. E quindi cerco di medesimarmi come padre, anche se il mio non è ancora nell'adolescenza, però immagino proprio il dolore di un padre che si vede rifiutato dal figlio, che se ne va, il padre sa che fine fa una volta andato via di casa, e il suo cuore dov'è? Che fine sta facendo mio figlio? Ed è lì a casa. Le case anticamente erano sulle strade principali di collegamento, quindi io mi immagino questo padre che, anche se voleva lavorare nei campi, non ce la faceva, perché la cosa più importante era riavere il figlio a casa. E il fratello cosa fa? Lavora senza battere ciglio. Anzi, potremmo pensare che questo figlio facesse il lavoro anche per conto del padre, perché il padre era preso dalla situazione dell'altro figlio. Potremmo dire in un primo momento che questo figlio mostrava un rispetto per suo padre. E proprio sul concetto di rispetto io mi sono soffermato un attimo e ho detto: aspetta un attimo. C'è rispetto, ma non c'è amore. Ecco che quindi cominciamo a vedere questo figlio in un'ottica diversa. Ci sono tre segnali che ci indicano che nella vita di questo figlio l'amore non c'era. È interessante vedere quello che troviamo scritto nei versetti 26 e 27. C'è un servo che dà una spiegazione sintetica e perfettamente chiara. Il versetto dice: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Lo ha riavuto sano e salvo. Quando tu sai che una persona è sana e salva è perché prima era in pericolo di vita. L'attenzione di questo figlio è sulla festa, non sul motivo della festa. L'attenzione è su quella festa che è stata fatta dal suo modo di pensare ingiustamente. Per il padre la festa era perché era sano e salvo. A questo figlio del sano e salvo è entrato da un orecchio e gli è uscito dall'altro. Eh no, qua ci sono musiche e danze, com'è sta fatto? E il primo segnale è la rabbia. C'è scritto si adirò. Non è contento del rientro del fratello e infatti non vuole entrare. Per lui non c'è nulla da festeggiare. Ricorda molto il profeta Giona, che si è ribellato al comandamento di Dio. Giona non voleva il ravvedimento dei Niniviti. Qui questo fratello ha visto un qualcosa che può essere accostato a un disonore imperdonabile per la famiglia. Vedete, quando il figlio il prodigo è andato dal padre a chiedere: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ha fatto un grande affronto al padre, diremo qualcosa poi giovedì, però ha scavalcato il fratello maggiore, che in quanto tale avrebbe potuto far valere il suo diritto di primogenitura. Come si esprime la scrittura sulla primogenitura? È molto solenne. Esaù è diventato famoso perché ha disprezzato la primogenitura. Quindi non possiamo escludere che la rabbia fosse dovuta anche a tante altre motivazioni. Il secondo segnale, sempre nel versetto 28, è l'ostinatezza. Il padre, pur di avere dentro questa sala di festa anche il figlio maggiore, esce lui. E tu che stai facendo? Il padre lo invita, ma lui rifiuta. Chi è una persona ostinata? È una persona che persiste con tenacia in un atteggiamento, in un proposito, in idee o in opinioni, nonostante un'evidenza contraria. Cioè succede quel fatto che ti smentisce e tu non lo riconosci, tu persisti nella tua posizione, questa è l'ostinatezza. Qui l'evidenza contraria è il ravvedimento del fratello. Questo figlio è morto ed è tornato in vita. Per lui non c'è nulla da festeggiare lo stesso. Che cosa ci dice quindi l'ostinatezza di questo figlio? Non serviva il padre per amore, ma per senso del dovere. Vedete, il Signore Gesù, più volte ai farisei, aveva detto: voglio misericordia e non sacrificio. Ecco la posizione di questo figlio. Non viene ripreso perché era disubbidiente. Lavorava in casa. Aveva dei compiti, li portava a termine. Ma mancava di misericordia, quella misericordia che soltanto Dio ha e che Dio può donare e che può far capire ai suoi figli. E guardate infatti qual è la sua risposta. Da tanti anni ti servo. Ma quel tanti anni fa un po' pensare, ma chissà se è un pensiero che gli è nato quando ha visto il fratello rientrare o se sotto sotto nel suo cuore lo stava un po' covando anche lui da tempo. Da tanti anni ti servo. La concentrazione è su quello che lui ha fatto per il padre, non su quello che il padre ha fatto per lui. Non c'è riconoscenza, non c'è padre grazie perché sono cresciuto in un contesto d'amore, padre grazie perché vivo in una bella casa, ho un tetto sotto cui stare, ho un letto su cui dormire, grazie padre perché ho un lavoro che permette di mantenere la famiglia. Niente di tutto questo. Da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. Ripeto, c'era obbedienza da parte sua e infatti il padre non lo riprovera per questo. Ma, ecco la motivazione, non mi hai mai permesso di fare festa con i miei amici. Ah, ecco il tornaconto personale. Qui, se ci pensate, abbiamo trovato tutte e tre le definizioni della presunzione. Era venuto a conoscenza di quello che il fratello aveva fatto, sperperando la sua parte d'eredità, e quindi dice: io non ho fatto come ho fatto mio fratello. La seconda definizione dice avere un'alta ed esagerata opinione di sé. Io sono bravo, io sono più bravo. Però papà, mi hai deluso profondamente. Fai festa per lui, non fai festa per me, che sono qua da tutta la vita. Si considera in un certo senso innocente, quando invece il padre, con una straordinaria intelligenza, gli mostrerà in che cosa è colpevole. Manchi di misericordia. E se manchi di misericordia, anche tu hai bisogno di ravvedimento. Il messaggio di questo figlio è: papà, non mi hai mai onorato per tutto quello che ho fatto per te. Non mi hai mai lasciato la libertà di fare una festa ogni tanto. Qui non è tanto diverso dal fratello, Il figlio del prodigo è stato più sfacciato, è vero, ed è stato più, diciamo, evidente, plateale, potremmo dire. Però lui, io obbedisco a mio papà, però questo papà deve un po' permettermi anche a me di fare quello che voglio. Io non vado via come ha fatto mio fratello, resto a casa tua, però dai, un po' le mie condizioni le posso, avrò diritto anch'io di mettere qualche paletto, vero? La sintesi di tutto è questo: io mi merito di fare festa, lui no. E il suo io è pronunciato. Nel suo discorso c'è questo modo di relazionarsi col padre: tu non. Mentre invece io ti servo, io non ho trasgredito i miei amici. È una giustificazione, è un ego pronunciato. Infatti il terzo segnale qual è? È il rancore. Il rancore è un risentimento, un'avversione profonda, tenacemente ancorata nell'animo in seguito a un'offesa, a un torto ricevuto. Cerchiamo di entrare ancora nella mentalità di questo giovane. Mio fratello ha disprezzato tutta la famiglia chiedendo la sua parte di eredità. Ha sperperato tutti i beni di mio padre. Ora il padre riprende in casa il figlio, fa festa per il figlio e per me non ha mai organizzato una festa. E badate come lui cerca sempre di mostrare una sorta di falsa umiltà. Ma tu hai ammazzato il vitello ingrassato, io mi accontentavo di un capretto, papà. Non dovevi fare chissà che, un caprettino, un qualcosina, dai. Però arriva anche lui a essere cattivo, perché dice: questo tuo figlio, nega la parentela, eh? Prende le distanze da questo modo di fare. Il problema è che prende le distanze anche dal padre. E qui come fa a ragionare il padre? Lo fa ragionare in questo modo, al versetto 31. Figliolo, tu sei sempre con me. Come se dicesse: hai visto come mi comporto? Tu sai chi sono. E di conseguenza non dovresti avere dubbi. Ogni cosa mia è tua. Potremmo parafrasare per noi oggi: ascoltiamo la parola di Dio? Bene, la parola di Dio ci riferisce chi è Dio, cosa fa, cosa ha fatto e cosa farà. Verso chi gli appartiene e verso chi non gli appartiene. Hai a disposizione le scritture. È tutto a tua disposizione. Versetto 32, c'è il ma. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Rimette la conversazione a posto. Questo tuo fratello. È come se dicesse: fossi in te, imparerei qualcosa da tuo fratello. Perché questo tuo fratello è morto ed è tornato in vita. E lo stesso non si può dire di te. E ne abbiamo un'ulteriore prova quando nel versetto 22 questo figlio pentito e ravveduto viene accolto in casa e gli viene data la veste della salvezza. Quella veste che suo fratello non indossa. Non ci viene detto che gli viene data. E anzi, lui decide di stare fuori da questa festa. Sta mettendo davanti le sue umane ragioni, tralasciando l'aspetto spirituale che non è di poco conto. Dobbiamo far notare questo. Chi rappresenta questo figlio maggiore? E perché questo figlio maggiore nella parabola? Perché se fosse finita al versetto 24, avremmo potuto pensare: che bel lieto fine. E invece c'è anche questa figura. Questo figlio maggiore rappresenta i farisei. Perché le varie parabole, i vari eventi che si susseguono dal capitolo 14 al capitolo 16 di Luca, non vedono soltanto delle folle che ascoltano, vedono anche la presenza dei farisei, costantemente presenti per accusare Gesù. I farisei quindi erano presenti quando Gesù diede questi insegnamenti e Gesù li ha più volte avvertiti. In Matteo, il capitolo 9, il versetto 12, per esempio, dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E Gesù voleva far capire ai farisei che, pur ritenendosi sani da loro stessi, in realtà anche loro erano malati, allo stesso modo dei pubblicani e dei peccatori, allo stesso modo di quelle persone che secondo loro erano i peggiori peccatori sulla faccia della terra. In un certo senso i farisei pretendevano che Dio organizzasse loro una festa, perché erano i migliori di tutti. Vi ricordate la parabola del samaritano e del fariseo? Il fariseo era colui che si lodava e diceva: non sono ladro, non sono un ubriacone, non sono un adultero, digiuno due volte a settimana, pago la decima di tutto. E non sono come quel pubblicano. Il pubblicano invece si batteva il petto, si placato. Perché? Perché l'obiettivo di quel pubblicano nella parabola era uscire dall'ira di Dio. Ed è uscito giustificato. I farisei si vantavano letteralmente mettendosi su un piano superiore rispetto a tutti. Vi ricordate come si conclude la conversazione con il cieconato in Giovanni 9? Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni noi, e lo cacciano. La differenza sostanziale. Il figlio il prodigo è morto ed è tornato in vita. Suo fratello no. E la conversazione si ferma lì. Ogni volta che leggo questa parabola penso sempre a quanto mi sarebbe piaciuto sapere se questo figlio avesse controbattuto ancora. Io mi immagino chissà cosa avrebbe detto dopo quella frase del padre. Me lo sono sempre chiesto, ma la parabola viene troncata lì. Perché? Perché il dibattito con i farisei era ancora in corso. Perché vedete, quando l'uomo si innalza a discapito di un altro uomo, perché per esempio non fa peccati così plateali, l'orgoglio viene alimentato non poco. Ma attenzione, perché è un pericolo anche per noi credenti. Quando vediamo un fratello cadere in un peccato che noi non abbiamo commesso, diciamo, almeno sono migliore di lui. No, e questo è il problema. E questo è il problema. C'è una discussione in sospeso che soltanto un'anima che si pente e si converte può concludere. Chi non è ancora convertito, chi non ha ancora dato la propria vita al Signore, ha la possibilità di concludere lui la parabola stasera. Può sentire dire: bisognava far festa perché stasera ci sono tanti figli che erano morti, che ora sono tornati in vita, che ora sono riuniti nel mio nome. Però ti sta interpellando, ora devi rispondere tu. Potresti dire: voglio entrare anch'io in questa festa, voglio anch'io ravvedermi e convertirmi, oppure puoi rimanere ostinato e startene fuori a guardare col tuo rancore, con la tua rabbia, con la tua ostinatezza, che non ti porteranno da nessuna parte se non che mantenerti ancora più lontano da Dio. Ma attenzione, fratelli e sorelle, e concludo con questa riflessione. C'è qualcosa di bello e interessante anche per noi. Perché vedete, predichiamo spesso sull'obbedienza e così che deve essere. Però ricordiamoci anche di predicare sui privilegi che ci sono dietro l'obbedienza. Un conto è ubbidire per senso del dovere, un conto è ubbidire perché siamo mossi da un amore perso per il nostro Signore. Se noi ubbidiamo per il senso del dovere, potremmo sentirci sempre più appesantiti, sempre più schiacciati, potremmo pensare: certo che un po' di libertà me la vorrei proprio godere anch'io per un istante, ma sì, stasera non vengo alla adunanza, stasera me ne sto a casa tranquillo. Dai, non è che posso obbedire H24, è vero? Bene, se la nostra obbedienza invece è vincolata dal nostro amore per Dio e dalla consapevolezza di quanto siamo accostati a Lui, queste cose non ci peseranno proprio per niente, saranno il più grosso privilegio che noi possiamo fare. Allora che possiamo imparare, cari fratelli e care sorelle, a ubbidire mossi dall'amore e non dal senso del dovere. Perché? Perché giovedì viene la parte più difficile da trattare per me, perché dovremmo vedere l'identità del Padre. E conoscendo l'identità di questo Padre, allora ecco che, come ripeteva spesso il fratello Elia Principe, lo possiamo amare un pochettino di più, sempre di più. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.